Ci restano due passaggi per giungere alla conclusione. E Don Cesare, il direttore della casa, al quale va la nostra gratitudine per come ci ha preparato la casa, si aspettava che commentassi il capitolo 15 del Vangelo di Luca, quello nel quale ci sono le parabole della misericordia per eccellenza. Sono, ritengo, troppo note e preferisco invece andare verso la fine del testo del Vangelo, e cioè la descrizione della morte di Gesù, che esprime in forma di dramma come Gesù realizzi la misericordia di Dio, e poi, in corrispondenza con l'introduzione, il racconto dell'incontro dei due discepoli di Emmaus con Gesù. Vi ricordate che avevo detto che avremmo camminato tra due participi dello stesso verbo, il participio aoristo, Anastasa, Maria, che risorge e va dalla cugina Elisabetta, e il participio presente, Anastantes, dei due discepoli di Emmaus. Per quanto attiene al capitolo 15, solo per soddisfare un po' il nostro direttore, vorrei soltanto ricordare un riferimento di carattere pittorico, perché mi pare che abbia una valenza abbastanza singolare. Nella Alte Pinacoteche di Dresda è conservato un dipinto del Fetti relativo, che illustra la parabola della donna che va alla ricerca della dramma. È un'immagine splendida, se avete occasione andate in internet a cercarla. C'è una donna che con una lampada in una mano e una scopa nell'altra mano realizza quello che si dice nel capitolo 15 a proposito di questa parabola. Cerca accuratamente. Se teniamo presente quello che dicevo all'inizio, e cioè che la dramma non aveva nessun valore, quel ricercare accuratamente sta ad indicare che Dio in Gesù si prende cura proprio di quelli che non contano niente, e è nei loro confronti che manifesta la sua attenzione. Questa è, per così dire, una cifra di come l'Evangelista Luca raffiguri Gesù. Ma andiamo al testo che vorrei leggere con voi. Siamo nel capitolo 23 del Vangelo di Luca, i versetti dal 13 fino al 49. Ovviamente non commenterò tutti i versetti, ma quelli che ci interessano per cogliere la manifestazione della misericordia di Dio in Gesù. L'esperienza della nativa fragilità porta facilmente ad attendersi manifestazioni di potenza. Da chi si è intravisto potrebbe venire in aiuto. Noi a chi ci riferiamo quando siamo deboli? A chi riconosciamo essere più forti di noi? Perché da questa persona o da queste persone immaginiamo di poter ottenere vigore. Vedere rispecchiata la propria fragilità fa nascere la percezione di essere come abbandonati, e di conseguenza fa protestare o fa scaricare fino al dileggio la persona da cui si è stati delusi, fuori dai denti. E noi ci aspettiamo che i nostri superiori abbiano più lucidità della nostra, siano maggiormente in grado di resistere alle prove, e quando ci accorgiamo che sono peccatori e fragili come noi, il nostro sentimento qual è? Allora cosa ci stanno a fare? Sono dinamiche abbastanza facilmente comprensibili. È difficile sopportare la debolezza altrui. è ancora più difficile capire quale possa essere il significato di questa debolezza. Nel testo di Luca che abbiamo di fronte, questa dinamica è evidente. I personaggi che entrano in scena, se si prescinde da Pilato ed Erode, che però nel testo che abbiamo di fronte è soltanto evocato, simboli di un potere che vuole affermare se stesso, benché nei versetti precedenti, 8-11, a modo suo Erode venga presentato come desideroso di ottenere qualche cosa da Gesù, tutti si pongono in rapporto a Gesù condannato in atteggiamento di attesa. I capi e il popolo invocano la condanna di Gesù perché egli non corrispondeva alle loro attese. Le donne e la moltitudine manifestano compassione su Gesù, con un gesto si battono il petto, che appartiene alla ritualità di fronte alla sofferenza. I capi e i soldati lo deridono perché non è capace di togliersi da quella situazione. Uno dei malfattori, pur confessando, almeno in forma ipotetica e quindi in attesa di conferma, se tu sei il Cristo, lo insulta perché Gesù non è in grado di dargli quello che lui si aspetterebbe. Se sei il Cristo, tira giù dalla croce te e tira giù anche noi. In fondo la relazione con Gesù è in gran parte narcisistica. Se egli è il Salvatore, deve mostrarsi tale, ma nella forma prefigurata da coloro che da lui si attendono salvezza. Se sei il Salvatore, devi fare quello che ti diciamo noi, quello che noi ci attendiamo. È la stessa dinamica che si riscontra più volte nel corso della narrazione evangelica e trova il suo culmine nella richiesta di un segno, capitolo 11, versetti 29-32. Questa generazione cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona. Il comportamento di Gesù può apparire strano soltanto a chi pretenderebbe di fissare la modalità del suo intervento salvifico. Si tratta dell'abituale dinamica utilitaristica che porta a catalogare le persone e anche Dio sulla misura dei propri bisogni. Inevitabile che così avvenga, ma la conseguenza è che in questo modo non si lascia essere né Dio né le persone umane e quindi si frappone uno schermo tra la possibile loro azione e chi è in attesa di essa. Lo si coglie in forma particolare nel linguaggio di salvezza posto sulla bocca dei capi, sia del popolo, sia dei soldati, sia del malfattore. Se andiamo ai versetti 35-37 e poi 39, il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio suo eletto. Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. E al versetto 39, uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. È importante notare questa ripetizione del verbo salvare. Vuol dire che ognuno che interloquisce con Gesù si aspetta la salvezza, ma nella prefigurazione che si è costruito. Ognuno ha in mente la sua idea di salvezza. e vorrebbe vederla confermata fattivamente. Siccome non accade, quel Salvatore non serve, anzi quel Salvatore non è Salvatore. C'è però da domandarsi se una salvezza configurata da chi l'attende non sia di misura troppo piccola e quindi, in ultima analisi, ancora troppo fragile. La salvezza che Gesù porta e che non corrisponde all'attesa lascia capire che è qualcosa di diverso e ovviamente qualche cosa di più grande. L'affermazione del versetto 34, posta sulla bocca di Gesù: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, appare sintomatica. Lo tolgono di mezzo perché non capiscono che, attendendosi da lui una salvezza che è diversa da quella che lui vuol portare, si precludono la possibilità di fruire della sua presenza, visto che lui è la salvezza. Vi ricordate nell'episodio di Zaccheo? Oggi la salvezza è entrata in questa casa. E è chiaramente lì salvezza è nome che dice l'identità di Gesù. Non è qualcosa, ma è Gesù stesso. Ma paradossalmente è proprio attraverso il rifiuto di corrispondere all'attesa che Gesù procura loro la salvezza. Nella preghiera del verso 34, che è introdotta da un imperfetto, diceva, lo ricordavo anche stamattina nell'omelia, il tempo imperfetto indica un'azione continuativa. Gesù mostra che la salvezza consiste nel perdono. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E quindi la salvezza non si attua in una manifestazione di potenza finalizzata a togliersi e a togliere da una situazione di difficoltà. Loro si aspettavano che Gesù si togliesse da quella condizione di difficoltà e togliesse il ladrone dalla situazione di difficoltà, e Gesù invece no. Lui dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E il perdono concesso è la ricostituzione della relazione con Dio, capace di trasformare la vita. Lo si è visto in particolare in forma parabolica nel capitolo 15 di Luca. Ed è nell'atto del perdono che Gesù manifesta la sua vera identità. E quindi trasforma la condizione di coloro che la riconoscono. In effetti, sperimenta salvezza chi riconosce Gesù. Il secondo malfattore, il centurione, la folla che accorsa allo spettacolo, ripensa e si batte il petto, ecco, questi sperimentano salvezza. Notiamo bene, non cambia la situazione di Gesù, non cambia la loro situazione fenomenica. Però sono coloro che fanno esperienza della salvezza che Gesù porta. In costoro la salvezza è giunta al suo scopo, manifestando la loro fede, che è il riconoscimento di Gesù, sono salvati. A fronte di un'attesa di manifestazione di potenza, è nella supposta impotenza che Gesù salva, perché in questa manifesta la fedeltà di Dio, ed egli già nel corso della sua esistenza non aveva fatto altro che questo. C'è una forma di follia nel comportamento di Gesù. La stessa follia dei tre personaggi delle parabole di Luca 15. Ve lo ricordavo già. Quel comportamento è inusuale. È da persone fuori di testa. I tre protagonisti di quelle parabole non procedono secondo la logica. Sono illogici, in questo senso sono folli. Ma questa è la follia dell'amore. L'unica che è capace di trasformare il cuore delle persone. Lo si coglie molto bene nel versetto 48. Anche ora le folle si battono il petto, come prima, mentre accompagnavano Gesù che andava verso la crocifissione. Ma ora si battono il petto con un altro significato. Lo dice l'espressione ripensando a quanto era accaduto. Non è più lo stesso battersi il petto. Guardare il crocifisso non può che produrre consapevolezza di colpa. Va notato che erano venuti per vedere lo spettacolo. In greco c'è teoria. Ma l'esito è inaspettato. Non sono rimasti spettatori passivi. Lo spettacolo ha cambiato loro il cuore, poiché in esso hanno visto la fedeltà di Dio, il cui scopo è quello di portare in paradiso le persone che, riconosciuta la propria colpa, lasciano spazio al desiderio dell'animo di condividere la condizione gloriosa di Gesù, il cosiddetto buon ladrone. Ricordati di me quando verrai nel tuo regno. È il desiderio di condividere la condizione gloriosa di Gesù. Si potrebbe dire che lo spettacolo ha valore performativo. Realizza nel cuore delle persone che lo guardano ciò per cui è stato messo in scena. L'Evangelista Luca è un artista, costruisce un dramma mentre narra la morte di Gesù. E da qui si può capire perché la contemplazione del crocifisso ha determinato nel corso della storia cristiana conversioni profonde del cuore. Lì si vede la dimensione somma dell'amore, l'unica che riesce a trafiggere l'animo e quindi a mutarlo. La somma potenza si manifesta nella somma debolezza. Lì dove sembrerebbe che l'impotenza nasconda l'identità di Dio, perché non corrisponde all'attesa che si ha nei suoi confronti, lì si realizza il sommo della potenza. È il paradosso. Si potrebbe coniare una specie di proverbio che fa il verso a uno un po' più noto. Dimmi cosa guardi e ti dirò cosa diventi. Luca, nel delineare le trasformazioni che accadono attorno alla croce, si preoccupa di includere varie categorie di persone. Il malfattore, il centurione, le folle, in un crescendo che da un individuo, il malfattore, arriva al rappresentante del potere romano, è sintomatico questo per Luca, se si tiene conto del capitolo 2, la salvezza non può venire da Augusto, la salvezza viene da quel bambino che è nato a Betlemme. Allora il rappresentante dell'impero riconosce Gesù. Quindi vuol dire che c'è la trasformazione dell'impero. fino alla folla. E la folla che riconosce Gesù se ne va via battendosi il petto, che cosa è se non la comunità cristiana? È l'umanità che si trova cambiata dalla croce di Cristo. Si può vedere qui l'eco di una visione paolina, l'ho già ricordato più volte, Luca è discepolo di Paolo. E lo si riconosce in due aspetti. Primo, Gesù condannato è l'icona della misericordia di Dio. Secondo, la croce ha il potere di abbattere il muro di separazione tra giudei e pagani. Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna andare a rileggere il capitolo 3, versetto 25 della lettera ai Romani. Paolo procede in forma assertiva, Luca procede in forma narrativa, ma dicono la stessa cosa. Nel capitolo 3, versetto 25, Paolo scrive: Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia dopo la tolleranza usata verso i peccati passati. Il termine greco che viene utilizzato, che qui è tradotto con strumento di espiazione, è ilasterion. E ilasterion che cosa era? Il coperchio dell'arca sul quale il giorno dello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, il sommo sacerdote aspergeva il sangue della vittima. E nel rito questo che cosa stava ad indicare? Che lì Dio manifestava la sua misericordia. Luca, quando descrive la crocifissione, che cosa fa? Traduce in forma drammatica quell'idea. Dov'è che si manifesta la misericordia di Dio? Non più nel rito della espiazione. Ormai il coperchio dell'arca non serve più, perché la misericordia di Dio è espressa lì nella croce. Il secondo aspetto, Efesini 2:1-14 e poi versetto 18. Scrivendo alla comunità di Efeso, Paolo, o chi per lui, che cosa dice? Che nella croce Dio ha abbattuto il muro di separazione che era frammezzo. Il riferimento è all'architettura del Tempio, il muro di separazione tra pagani e giudei. Notiamo bene, sotto la croce, il centurione rappresentante del mondo pagano, dell'impero, e i giudei sono unificati nel riconoscimento della identità di Gesù. È abbattuto il muro di separazione. Ormai la croce è diventata la fonte, il principio della riconciliazione. La salvezza, oltre che cambiamento del cuore, è unificazione nella confessione di Gesù come manifestazione dell'amore gratuito e misericordioso di Dio. Si potrebbe obiettare, ma questo è troppo spirituale rispetto alle attese delle persone umane. Ma ci si potrebbe domandare, non è proprio questa la salvezza che raggiunge la radice del male e apre la porta alla compiutezza? Perché se il cuore delle persone non è cambiato, quelle dinamiche mortifere che segnano i rapporti sociali, continueranno. È soltanto se è cambiato il cuore che allora si realizza la riconciliazione, cioè l'armonia anche tra le persone. In questo senso, le parole del malfattore che protesta sono profetiche. Gesù, se non salva se stesso e loro nella forma dell'attesa, salva se stesso e loro nella forma disposta da Dio. Non scendendo dalla croce, apre per sé. Ricordiamo che Gesù morente utilizza il Salmo 31, versetto 6. Come Matteo e Marco utilizzano il Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato, Luca utilizza il Salmo 31, versetto 6, ovviamente senza Padre. Nelle tue mani consegno il mio spirito. In questa espressione Gesù dichiara la sua consegna al Padre, quasi vertice dell'obbedienza da lui vissuta nel corso della sua esistenza. Allora Gesù salva se stesso, nel senso che si consegna totalmente a Dio, ma salva anche gli altri, perché apre agli altri il paradiso, cioè la condizione di beatitudine cui tutti aspirano e ritengono potrebbe essere raggiunta semplicemente ottenendo quanto si è prefigurato come salvezza. Se tu ci togli dalla croce, allora noi saremo beati. No. Proprio non rispondendo a questa attesa, io vi apro la porta della beatitudine. Peraltro, secondo recenti interpretazioni, non meravigliatevi, i due malfattori non sarebbero nient'altro che il dialogo della coscienza che trasforma la sua attesa, quasi un itinerario di maturazione che giunge a riconoscere quanto Gesù intende offrire oltre quanto si voleva inizialmente. È il processo della conversione. Ci si accosta a Gesù per chiedere quello che serve immediatamente e alla fine ci si accorge che Gesù ha altro da dare. In forma drammatica, Luca descrive così il graduale ingresso nella salvezza, che consiste, sempre secondo il linguaggio paolino, nell'essere con Gesù. Oggi tu sarai con me nel paradiso. Si attua così un passaggio dall'ottenere qualcosa all'essere con qualcuno. L'idea è ampiamente sviluppata da Paolo, prendo solo due riferimenti. Filippesi 1:23. Il mio desiderio sarebbe quello di essere sciolto, analisai, per essere con Cristo. O se, prima Tessalonicesi 4:17. E allora saremo tutti con il Signore. La salvezza sta precisamente nell'essere con il Signore. Non conta l'in paradiso, ma l'essere con me. Si tratta di una concezione che corrisponde a una dimensione antropologica. È la vicinanza, la compagnia di una persona che ha mostrato la sua capacità di affascinare, che riempie di vitalità, più che le cose che da lei si aspetterebbero. Proiettata sull'orizzonte escatologico, questa esperienza si delinea come compiutezza della vita e quindi come beatitudine. È questo il percorso che Luca propone al suo lettore. E i passaggi necessari sono due. Il primo, riconoscimento della propria colpa. Notiamo bene, il ladrone, quand'è che si sente dire oggi sarai con me nel paradiso? Quando ha riconosciuto che lui è colpevole. Lo dice all'altro, no? Secondo passaggio, riconoscimento dell'identità di Gesù. Il primo passaggio appare necessario perché se non si scende nel profondo della propria miseria, se non si supera l'illusione di essere innocenti, non si può sperimentare la grandezza dell'amore perdonante. Lo si trova già nella figura del figlio che ritorna nella parabola del Padre misericordioso in Luca 15. Lo ribadisce il secondo malfattore, che pone in rapporto antitetico la propria colpa con l'innocenza di Gesù. Lo indica il centurione, almeno implicitamente, quando dice: quest'uomo era giusto. E se dice era giusto, che è un titolo cristologico che negli Atti degli Apostoli ritorna più volte, allora vuol dire che noi siamo sbagliati. Noi crocifiggendolo abbiamo sbagliato. Lo significano le folle che se ne tornano battendosi il petto, dopo aver assistito allo spettacolo. Notiamo bene che non si tratta di una colpevolizzazione depressiva, è piuttosto apertura del proprio spirito per lasciarsi toccare fino in fondo da una misericordia che risana. Se così non fosse, se si restasse alla superficie, la colpa continuerebbe a dominare nel fondo dell'animo. Trova qui il suo senso la prassi penitenziale che chiede di confessare le radici delle colpe, non il fenomeno della colpa, ma la radice. Quando noi andiamo a confessarci, confessiamo troppo spesso il fenomeno. Non andiamo alla radice. Al fondo delle colpe si arriva però quando si è capaci di fiducia nel misericordioso e ci si consegna a lui con cuore aperto, perché si è capito che solo lui può rifare la persona. Confessione dell'identità di Gesù e trasfigurazione vanno di pari passo. Chi arriva a riconoscerlo è già entrato nella libertà che Gesù voleva donare. Chi arriva a riconoscere Gesù. Per questo in Quaresima, nella pietà cristiana, si è introdotta la pratica della Via Crucis e la contemplazione del crocifisso. È un modo per andare dietro a Gesù come Simone di Cirene, che interessante, in Luca non porta la croce di Gesù, ma porta la sua croce dietro a Gesù. Al versetto 26 si dice proprio così: mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Simone è la figura del discepolo che si mette alla sequela per scoprire sempre di più il volto del suo Salvatore. L'unico che può condurre l'esistenza alla sua pienezza, in paradiso, anche se ciò comporta una purificazione, a volte faticosa. Allora, Luca, quando descrive la morte di Gesù, non lo fa alla maniera di un cronista. Descrive ciò che questa morte è in grado di produrre nelle persone. La morte di Gesù, che è la manifestazione estrema della misericordia di Dio, è capace di cambiare il cuore, ma proprio perché è la manifestazione della misericordia di Dio. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Vi lascio tre piste per la meditazione. La prima. In genere, che cosa mi aspetto dal Signore? In genere, che cosa mi aspetto dal Signore? La seconda. Con quali dei personaggi che entrano in scena mi identifico? Con quale dei personaggi che entrano in scena mi identifico? La terza. Mi pongo davanti al crocifisso e verifico quali sentimenti mi nascano. Mi pongo davanti al crocifisso e verifico quali sentimenti mi nascano.